occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've forgot some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am.
Papparapparà, proprio così, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, eccoci qua, la puntata del venerdì, l'ultima della settimana, è venerdì 18 di novembre ed è arrivata la manovra, ne parleremo più tardi affidandoci alla teoretica calcolatrice del professor Di Stefano, ma intanto che dire, doveva essere una manovra alla Verstappen e invece è una manovra d'automobilista che deve parcheggiare una station wagon nel buco in cui entra giusto una Smart. Dunque, tante chiacchiere, qualche distintivo identitario con un pizzico di aiuti, una spruzzata di flat tax, un trailer di pensioni e un bel volantino di scontistica per pochi, ma non per tutti. Nella spartizione dei ruoli, a Meloni tocca la parte della buona madre di famiglia, cioè misure simbolo con coperture vere. A Salvini resta invece la parte dell'annunciatore, con piglio però da fenomeno a tutto campo, tipo via il cano. Il canone Rai dalla bolletta che invece, mannaggia, resta lì insieme alle accise sulla benzina, al latte a un euro al litro per i pastori sardi e agli altri 100 annunci a prender polvere nella vetrina del suo eterno Black Friday. Per certi versi Meloni e Salvini si stanno rappresentando un po' come gli Elkan. Lei fa quella che lavora, lui fa il creativo pazzerello tipo l'Apo, e di creatività il capitano ne ha davvero da vendere e appare soprattutto in uno stato di forma formidabile. Ieri, nel giro di 48 ore, ha annunciato: 1. Sbloccherò cantieri per 10 miliardi. 2. Porterò Elon Musk a investire in Italia. 3. Costruirò il ponte sullo stretto, che sarà un esempio del genio italiano nel mondo. Che tu lo senti e pare Jeff Bezos e Norman Foster messi insieme. E invece in curriculum sulle infrastrutture ha giusto una caserma dei Playmobil e un mazzo di photo opportunity a bordo di una ruspa mentre tirava giù le baracche dei Rom. Però intanto parla con Elon Musk. Ehi Elon, ci avrei da proporti un affare pulito da 49 milioni, anche in contanti, se ce li hai spicci. Parla con Elon Musk e edifica il ponte sullo stretto che, dice testuale, sarà l'opera più avveniristica della storia. Espressione appunto del genio italiano. Immagino con i piloni autotrivellanti che non solo sostengono ma anche trivellano il nostro mare, estraendo più gas del Kazakistan. Che meraviglia! Un ponte, dice ancora testuale, che sarà il più green della storia. Niente cemento, ma tutto in massello aiazzone che vanta pure inequivocabili radici cristiane. Un ponte, dice ancora testuale, che collegherà Palermo a Berlino. Palermo a Berlino? Perché già che ci siamo, non Tokyo e Cefalù? E qua viene fuori la nuova anima del Salvini delle infrastrutture, che è un mix di megalomania berlusconiana. Vi ricorderete di quando Silvio voleva collegare l'Oceano Indiano con il laghetto dei Cigni di Milano 2? Megalomania berlusconiana e sboronaggine alla Zampetti di Natale a Cortina, mixate con lo spirito popolare di Meno Male Che C'è Grappeggia e il giovanilismo esuberante da youtuber che invita a mettere un like se vi è piaciuto il video. Ma tornando dai sogni alle solide realtà della manovra, ecco il tetto dei contanti a 5.000 euro, che c'è, anzi, ops, non c'è più, perché Mattarella ci ha tirato una riga sopra matita rossa, visto che i requisiti d'urgenza li aveva solo un tizio che doveva pagare l'idraulico mentre brandiva in mano un tubo. Non c'è quello, ma resta però il condono, che però non bisogna chiamare condono, vabbè, chiamiamolo coso, il coso fiscale, che poi è un condono, che resta una delle radici identitarie e dei principi ispiratori della destra e che si fonda su quel principio economico della scuola dei Castelli, che è ma che ce frega, ma che ce importa, e noi gli dimo, noi gli famo, ci hai messo l'acqua e non te paghiamo, che è poi il vero inno nazionale. Mameli, scansa, altro che se porga la chioma. Resta il condono, però anche qua resta il condono, ma non tutto, perché il governo sembra aver rinunciato al colpo di spugna penale per gli evasori fiscali che pagano. Dell'ipotesi di introdurre un condono penale per chi pagava il dovuto al fisco si era parlato in una serie di riunioni tra gli alleati di centrodestra. Il ministro dell'economia e delle finanze, cioè Giorgetti, lo ha però prima derubricato a proposta da analizzare e poi ieri definitivamente smentito. Quindi no, non ci sarà. Restano invece la rottamazione delle cartelle e la voluntary disclosure, che vanno a bissare norme già conosciute dei governi Berlusconi, ma anche Renzi. Insomma, anche il condono è venuto un po' col buco, ma vi ripeto, ne parleremo poi con il professor Andrea Di Stefano al giorno delle locuste. Tra poco vediamo anche le aperture dei quotidiani di oggi, intanto però i titoli del GR e poi seconda parte del Demone del Tardi. E allora le 8 e 3 minuti, eccoci qui tornati, seconda parte del Demone del Tardi, già prontissimo in rampa di lancio il professor Andrea Di Stefano per il giorno delle locuste, ma intanto vediamo i giornali. Prima però di vedere i titoli di oggi, volevo tranquillizzare gli amici di Libero in ascolto che ieri titolavano "La mamma dei comunisti è sempre incinta", perché ok, la mamma dei comunisti è sempre incinta, ma siccome i comunisti mangiano i bambini, alla fine il saldo resta a zero, quindi direi tutto a posto. I giornali di oggi invece cominciamo a sfogliarli, a guardarli, partendo dalla prima di Repubblica, perché se la Lega è impegnata in modo indefesso sul fronte del ponte sullo stretto, e lo fa con Salvini, c'è dall'altra parte Calderoli che invece è scatenato sul regionalismo sovranista. E questo è il titolo di Repubblica: regionalismo sovranista, il progetto del ministro Calderoli sull'autonomia, 23 materie devolute dallo Stato in modo variabile e a richiesta dei territori, insorgono i governatori del Sud, un federalismo alla carte incostituzionale. Fratelli d'Italia e Forza Italia si smarcano dalla Lega, dicono serve prudenza. Intanto Isaia Sales commenta il caso sulla prima di Repubblica parlando di un'idea cinica del paese. Se avremo tempo poi magari lo vedremo. Altri quotidiani titolano invece proprio sulla manovra da cui siamo partiti. Manovra si tratta sui 30 miliardi. Meloni convoca i capigruppo, via dal decreto aiuto, il tetto al contante. E poi, come vi raccontavamo, ed è questa poi l'apertura di Open, scompare anche il colpo di spugna penale per gli evasori fiscali, però come si diceva si sta trattando e quindi non v'è ancora certezza del domani della manovra. Tetto al contante, l'alt del colle, la Stampa mette a risalto il segno di matita rossa che Mattarella ha messo sul provvedimento perché non conforme ai requisiti d'urgenza del decreto aiuti in cui era inserito. Ma la Stampa in taglio alto dà molta rilevanza a un'intervista esclusiva al Papa, intervista a Papa Francesco alla vigilia della visita a Asti per festeggiare i 90 anni della cugina. Però il virgolettato che viene estrapolato è: tra Kiev e Mosca la pace è possibile. Quindi dopo andremo a vedere che cosa dice il Papa in questa intervista, che ci riporta al tema della guerra su cui apre il Manifesto. L'inverno d'inferno, il titolo, nevica a Kiev, sull'Ucraina arriva l'arma imbattibile che sconfisse Napoleone, temperature a meno 15 dopo gli ultimi massicci raid, fuori uso il 40% dell'energia, 10 milioni di persone al freddo, è la tattica del generale russo Surovkin, mentre Stati Uniti e Russia si incontreranno al Cairo. Il Fatto invece titola su una delle notizie trapelate ieri: gli Stati Uniti hanno finito le armi, la tira un po' per i capelli, Pentagono troppe forniture all'Ucraina, 500 milioni per nuove scorte. Un tema, quello del flusso di armamenti che gli Stati Uniti vogliono garantire, come ha detto Biden, agli ucraini, ma appunto i magazzini cominciano a svuotarsi. Il Domani invece fa un altro titolo, oggi i giornali vanno un po' in ordine sparso nelle scelte, e titola su che cosa? Sul report dei vescovi sulla pedofilia, che secondo il Domani serve solo ad insabbiare il problema, lo aveva promesso lui, ma il cardinal Zuppi neanche si fa vedere alla presentazione. Dice Domani: l'indagine riguarda una manciata di casi ed esclude dall'analisi diocesi dove ci sono stati addirittura preti sotto processo per abusi. Lo stesso tema lo sceglie proprio il giornale dei vescovi, cioè Avvenire. Panni sporchi titola, primo report sugli abusi nella chiesa, parla il vescovo Ghizzoni, non si lavano più in famiglia, raccolte segnalazioni di 89 vittime, di 68 presunti abusatori, in esame 613 fascicoli a Roma. Domani ha anche il consueto inserto scenari che è dedicato ai mondiali del Qatar. Il grande gioco, i mondiali più discussi di sempre, rendono definitivamente il calcio uno strumento al servizio degli interessi delle potenze globali. Anche la copertina di Internazionale oggi in edicola è dedicata al mondiale del Qatar. Un pallone contenente mazzi di banconote che si apre come una cloche. Benvenuti in Qatar, un'inchiesta della Zeit sui lati oscuri del paese che ospita il torneo. È il mondiale del mi accontento, invece, secondo Maurizio Crippa, che firma il pezzo con il titolo in rosso sulla prima del foglio. 53 giorni senza il calcio che conta, cioè il nostro. Con le partite in Qatar per gli italiani inizia un esperimento sociale mai visto, il lockdown del pallone, ma saremo resilienti. Questa è la scelta che oggi fa il Foglio. Ma andiamo sulla prima del Messaggero, che da giornale romano apre sul caso del possibile serial killer a Roma. Due donne cinesi e una colombiana accoltellate in poche ore nel quartiere Prati, erano escort e per gli inquirenti si tratterebbe della stessa mano. La stessa immagine che troviamo sulla prima del Messaggero, con non so se siano Iris o chi per essi, che escono dal palazzo del quartiere Prati dove si sono consumati questi orribili omicidi. Incubo serial killer, titola Il Giorno, e poi in taglio alto ancora la manovra, come cambia la busta paga. Il Sole 24 Ore invece apre sull'export record a quota 600 miliardi, cresce il peso di Stati Uniti e paesi OPEC. La Gazzetta dello Sport, per chiudere, che dà morale ed entusiasmo ai tifosi interisti, Inter aria nuova, ecco Musa e Vasquez in arrivo per la rincorsa scudetto. Questa la carrellata delle prime pagine, ma vi dicevo che oggi la Stampa propone un'intervista esclusiva al Papa, che va a Asti in occasione del compleanno della cugina novantenne. Tra Kiev e Mosca la pace è possibile, e allora sono andato a vedere che cosa dice il Papa, intervistato da Domenico Agasso. Dice: quando gli imperi si indeboliscono puntano a fare una guerra per sentirsi forti e pure per vendere le armi. Gli viene chiesto se ci sia qualche novità diplomatica tra Vaticano e Cremlino e Francesco risponde: siamo continuamente attenti all'evolversi della situazione, la segreteria di Stato valuta qualunque ipotesi e dà valore a ogni spiraglio, cerchiamo di sviluppare una rete di rapporti che favorisca un avvicinamento tra le parti. Insomma, sta lavorando, ma non c'è nessuna novità diplomatica. Allora gli viene chiesto ancora: il Vaticano è pronto a ricoprire un ruolo di mediatore di pace, ospitare eventuali trattative? Risponde il Papa: la Santa Sede è disponibile a fare tutto il possibile per mediare e porre fine al conflitto in Ucraina. Gli viene anche chiesto se ha speranza che possa venire una riconciliazione tra Mosca e Kiev. Il Papa dice: sì, ho speranza, non rassegniamoci, la pace è possibile e non poteva dire altrimenti. E qui finisce l'intervista sul conflitto. E allora ci sono un paio di passaggi in cui gli si chiede se, visto che incontrerà Giorgia Meloni, che cosa le dirà. Il Papa risponde che non vuole interferire perché c'è un governo legittimo. Gli si chiede se intravede il pericolo di un ritorno a qualche forma di fascismo e lui dice che bisogna essere sempre attenti a tutti gli ismi. E a questo punto l'intervista di due pagine esclusiva della Stampa al Papa diventa un'intervista sul Piemonte. Il Papa andrà a Asti, la Stampa è quotidiano piemontese, e allora la sequela delle domande che gli vengono fatte è: che cosa è per lei il Piemonte? Che cosa rappresenta? Lui dice delle radici piemontesi della famiglia. E poi gli chiedono: sul soglio pontificio, pensa ogni tanto al suo Piemonte? E lui, forse anche un po' imbarazzato, dice: ma ripeto due poesie, Rassa Nostrana e La Consolà. E poi, ovviamente, viene quasi da dire, gli si chiede: ma quali sono i cibi piemontesi che le piacciono di più? E lui risponde: la bagna cauda, spero che non me ne diano troppa, perché altrimenti non la digerisco. Top dell'intervista e quando a un certo punto, esaurito l'argomento Piemonte, gli viene chiesto: ma lei è contento di essere papa? Non ho letto la risposta, ho chiuso l'intervista. A proposito di interviste, c'è un richiamo in prima pagina dell'intervista che oggi Maurizio Giannattasio fa a Letizia Moratti. Siamo sulla prima del Corriere, perché intanto è arrivato, abbiamo il PD a candidato che è Pierfrancesco Maiorino, ma questo lo sapete, che arriva proprio sul filo di lana, niente primarie, Maran si ritira proprio sul filo di lana, mentre ieri piovevano notizie tipo Milano, esegeta del terzo polo decifra quartina di Nostradamus che invita il PD a puntare su Letizia Moratti, oppure Roma, nel corso di una seduta spiritica a casa di Calenda, Enrico Berlinguer invita il PD a puntare su Letizia Moratti. Insomma, c'erano pressioni per andare in quella direzione. L'ultima, l'intervista di De Benedetti, che siccome il PD aveva perso il popolo, allora doveva votare Letizia Moratti. Oggi si parte proprio da lì, nell'intervista di Giannattasio, poi però le si dice: beh, c'è un candidato del centrosinistra adesso, Pierfrancesco Maiorino, farà un passo indietro o andrà avanti fino in fondo? E lei risponde: andrò avanti fino in fondo e vado avanti perché sono convinta di poter vincere. Gli chiedono: c'è qualcuno del PD nazionale che le ha detto Letizia vai avanti che poi noi ti appoggiamo? E lei risponde: io ho avuto interlocuzioni ad altissimo livello e le ho avute da tempo, tutte con un orientamento positivo. Poi sicuramente per il PD alcune cose sono cambiate, le elezioni che forse sono andate al di sotto delle aspettative, un segretario uscente, lo dico con grande rispetto, mi auguro che questo vuoto possa essere riempito insieme. Un vuoto che però non verrà riempito insieme, e la Moratti, dicendo queste cose, pare già mettere un cuneo in quello che sarà il congresso e le possibili spaccature all'interno del Partito Democratico. Peraltro di PD si scrive anche oggi tanto, tantissimo, sulle prime pagine dei quotidiani, a partire il Corriere dice: Pelosi addio da portavoce, se arrivasse in Italia, punto interrogativo, e io mi sono domandato: non si candiderà mica al congresso del PD? Dove si candida invece Eli Schlein, che oggi viene intervistata da Repubblica, la lavoro, diritti, uguaglianza, ecco la mia via per rilanciare il PD. Eli Schlein che però sembra essere già sotto il fuoco dei veti in incrociati, si parla di PD nell'intervista della Moratti. E poi c'è un caro Letta ti scrivo, firmato Michela Murgia, che scrive a Letta sulla prima della Stampa. Il Manifesto dice che il PD rischia di non arrivare nemmeno al congresso. L'editoriale di Piero Ignazzi su Domani dice che nessun elettore capisce il PD, ne scrive anche Galli della Loggia nell'editoriale di prima pagina. C'è anche il PD Whisky, così ribattezzato dal Foglio, eccetera eccetera eccetera. Io però mi fermo qua perché non ho più tempo. Segnalo solamente che delle rivolte in Iran di COP27 scrive in prima pagina solamente il Manifesto. Oggi rivolte in Iran, taglio alto, uccisi due bambini, altri 5 morti nelle manifestazioni per l'anniversario delle proteste del 2019. E poi COP27, che ormai non si fila più nessuno, l'ultimo appello Gutierrez, basta fossi, sequestrano l'umanità. Ma intanto a richiamarmi all'ordine e alla gerarchia delle priorità c'è stato già l'ingresso sontuoso di un professor Di Stefano, oggi finalmente libero di tornare a scorrazzare come un puro sangue nelle praterie degli scandali, dei numeri, dell'economia e della finanza. La campagna abbonamenti è finita, oggi lo spazio torna a tutto quanto suo, e quindi tra un attimo si va in sigla con il giorno delle locuste.